Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare no, non continuare no, perché tu canti assai male, uffa.
Mio nonno beveva idrolitina. Quando finiva la scuola, io mi trasferivo da loro sull'isola e trascorrevo lì i 3 mesi estivi a scorrazzare in bicicletta libero e prevalentemente senza scarpe. Rientravo al tramonto, incrostato di salsedine, per cenare con loro e mentre mia nonna spadellava, lui prendeva la bottiglia di acqua dal frigo e l'appoggiava con un toc sordo a capotavola sullo spesso tavolo di legno nella veranda che dava sul mare. Poi si sedeva e con un altro toc sordo stappava il tappo a pressione della bottiglia. Ci metteva dentro una bustina di polvere bianca che frizzava alcuni secondi. Quello era il primo rumore della mia infanzia.
L'industria dell'acqua in bottiglia è un segmento dell'economia globale che imbottiglia e vende acqua estratta da falde acquifere, sorgenti o sistemi artificiali di acqua di rubinetto. La stragrande maggioranza dell'acqua in bottiglia viene venduta per bere, ma c'è un piccolo segmento dedicato all'acqua distillata per batterie per auto e usi scientifici. Le vendite di acqua potabile in bottiglia iniziarono a crescere rapidamente negli Stati Uniti a metà degli anni 70 e la crescita mondiale delle vendite nei primi anni del XXI secolo fu impressionante. Si stima che nel 2008 siano stati consumati 200 miliardi di bottiglie d'acqua in tutto il mondo, con 50 miliardi solo negli Stati Uniti. Prima degli anni 70, metà dell'industria globale dell'acqua in bottiglia era costituita da una manciata di aziende che vendevano acqua minerale gassata proveniente da sorgenti naturali, spesso associate a centri benessere. L'altra metà era una manciata di importanti aziende produttrici di bevande che vendevano seltzer gassato artificialmente e soda di club. Entrambi i prodotti godevano di mercati di nicchia e nessuno dei due sembrava destinato a grandezza di alcun tipo. L'acqua minerale in bottiglia era limitata a pochi marchi, principalmente in Europa, e la soda del club, sia in bottiglia che in lattina, godeva di un rispettabile mercato di nicchia in tutto il mondo e veniva utilizzata principalmente come miscelatore. Nel 1977 Perrier prese la decisione di vendere la sua acqua minerale gassata negli Stati Uniti. Ha venduto 20 milioni nel 1978, 20 milioni di dollari, che sono triplicati a 60 milioni di dollari nel 1979. Il prodotto ha impiegato alcuni anni per prendere piede, ma lo ha fatto e attualmente l'industria dell'acqua in bottiglia comprende migliaia di aziende che imbottigliano e vendono acqua in tutto il mondo. L'acqua in bottiglia gasata è tornata nella sua posizione di prodotto di nicchia e la stragrande maggioranza dell'acqua in bottiglia venduta oggi in tutto il mondo è non gasata. Convenienza, salute e sapore sono tra i motivi principali per cui le persone acquistano acqua in bottiglia. Non c'è dubbio che l'acqua in bottiglia è molto conveniente praticamente ovunque venga utilizzata. Per quanto riguarda la salute, l'acqua in bottiglia può spesso essere più salutare delle alternative disponibili. È nell'area del sapore, tuttavia, che l'acqua in bottiglia compete meglio con la sua libera concorrenza. Con alcune notevoli eccezioni, come San Francisco e New York City, la maggior parte dell'acqua di rubinetto americana, anche se certificata pura e pulita, ha spesso un sapore semplicemente adeguato o peggiore. L'acqua in bottiglia è percepita da molti americani come più pura e salutare dell'acqua del rubinetto, anche se non ci sono prove concrete a supporto di tale percezione. In effetti, gli impianti di lavorazione responsabili della produzione di acqua di rubinetto vengono ispezionati e il loro prodotto testato, molto più frequentemente degli impianti di imbottigliamento dell'acqua. Inoltre, qualsiasi problema con l'acqua del rubinetto, non importa quanto minore, deve essere immediatamente segnalato al pubblico. I produttori di acqua in bottiglia non hanno tali obblighi. L'estrazione, l'imbottigliamento e la distribuzione di acqua in bottiglia comportano anche un costo ambientale significativo, soprattutto in termini di energia spesa ad ogni passaggio. Ad esempio, ad eccezione dei pochi marchi gassati in bottiglie di vetro, praticamente tutta l'acqua in bottiglia viene venduta in bottiglie trasparenti di polietilene tereftalato, PET, che sono riciclabili al 100%. Alcune compagnie spediscono le bottiglie vuote dagli Stati Uniti al Sud Pacifico per il riempimento e poi di nuovo negli Stati Uniti. Le reti di distribuzione trasportano le bottiglie negli ultimi punti vendita negli Stati Uniti. Una volta consumata l'acqua, tuttavia, la ricerca indica che meno di un quarto di tutte le bottiglie vendute viene effettivamente riciclato. La maggior parte dei consumatori semplicemente elimina le bottiglie di plastica vuote nel flusso di rifiuti convenzionale. I critici affermano che uno dei maggiori svantaggi dell'acqua in bottiglia è il suo costo. Le marche più costose spesso costano più per gallone della benzina, dicono, e stimano che se gli americani pagassero per l'acqua del rubinetto, con le stesse tariffe che pagano per l'acqua in bottiglia, la bolletta dell'acqua mensile media americana sarebbe di circa $9,000. La maggior parte delle marche di acqua in bottiglia, tuttavia, costa molto meno della maggior parte delle altre bevande. Nonostante questi problemi, l'industria dell'acqua in bottiglia prospera in tutto il mondo. Rispetto ad altre bevande, molte marche hanno un prezzo ragionevole e offrono ai loro clienti una bevanda pratica, generalmente pura, senza tutti gli zuccheri e le sostanze chimiche presenti in tante altre bevande. Le società di imbottigliamento dell'acqua possono anche dare un contributo significativo alle economie locali fornendo lavoro ai lavoratori nelle loro strutture di estrazione e distribuzione. Un altro importante contributo finanziario è rappresentato dalle entrate trattenute dai rivenditori locali, che generalmente trattengono oltre un terzo delle entrate derivanti dalla vendita di acqua in bottiglia. Questi fattori, da soli, mantengono prospera l'industria dell'acqua in bottiglia nonostante i suoi critici.
È altissima. È purissima. La montagna sa chi è.
Altissima!
Bellissima!
Purissima!
Bellissima!
Altissima, purissima, levissima.
L'idea che l'acqua fosse un elemento semplice e primordiale prevalse fino a metà del XVII secolo, quando il chimico britannico Henry Cavendish riuscì a ottenere la sintesi del liquido provocando l'esplosione di una miscela di idrogeno e ossigeno. Solo più tardi, però, si comprese l'importanza di questo esperimento, quando, grazie alle ricerche del chimico francese Lavoisier, si appurò che l'acqua fosse un composto fatto appunto di idrogeno e ossigeno. Bisognerà aspettare fino al 1804, quando Louis Gay-Lussac e Alexandre von Humboldt dimostrarono le percentuali della proporzione dei due volumi, definendo la formula H2O e con essa la vera natura del liquido. L'aspetto che la rende unica è quello di essere un elemento insostituibile nei processi evolutivi, sociali ed economici. L'acqua è il fattore di ogni forma di sviluppo, come affermato da Gheorghi, premio Nobel per la medicina del 1937, e va tenuto sempre ben a mente. Ma noi non beviamo solo H2O, e l'acqua è considerata a tutti gli effetti un alimento. Fra le acque, tutte le acque sono minerali e naturali, anche quelle con gas, e si differenziano fra piatte, addizionate o effervescenti naturali. Prendiamo in esame proprio quest'ultima e proviamo a capirci di più. Le acque effervescenti naturali sono acque minerali nelle quali è disciolto liberamente il CO2, biossido di carbonio e anidride carbonica, che non viene addizionato alla produzione, ma è già presente naturalmente in quantità significativa, almeno 250 mg per litro, nell'acqua che sgorga dalla sorgente. Si tratta di acque ricche di minerali, per questo altamente digestive. Tuttavia, la presenza di gas può essere anche artificiale, ossia per addizionamento di CO2 di qualità alimentare E290. La CO2 in acqua inizia a essere notata dall'occhio umano a pressioni superiori a 1,5-2 bar. L'acqua effervescente a residuo medio-alto influisce positivamente sui processi digestivi sia in virtù dell'effetto tampone svolto sullo stomaco, sia per l'azione stimolante, la motilità intestinale e la produzione e secrezione biliare.
Guido.
Cristina, da bere acqua naturale.
Ma no, Cristina, non dirmi che rinunci così facilmente ai piaceri della vita.
Beh, io solo cose naturali.
E vabbè, siamo diversi. Tu naturale e io frizzante.
Allora?
Ferrarelle.
Solo Ferrarelle ti dà piacere e naturalità perché nasce effervescente naturale, né liscia né gassata. Ferrarelle, l'unica, così.
Il primo a riuscire nell'impresa di riprodurre artificialmente le acque termali effervescenti naturali, già conosciute e apprezzate perché ritenute dotate di numerose attività terapeutiche, fu un chimico inglese, Joseph Priestley, nel 1767. Priestley è uno dei padri della chimica dei gas, tra i primi a isolare l'ossigeno e a scoprirne il ruolo della combustione, il primo ad aver ottenuto in laboratorio, tra gli altri, il monossido di carbonio e l'anidride solforosa. Uno scienziato che si diletta a fare l'inventore. A lui dobbiamo la gomma da cancellare e, appunto, la prima acqua addizionata di anidride carbonica, che qualche anno dopo lo stesso definirà la più felice di tutte le sue invenzioni. Il fascino delle bevande con bollicina ha radici sicuramente molto antiche. L'effervescenza prodotta dall'anidride carbonica disciolta è percepita dalle terminazioni nervose del nervo cranico, chiamato trigemino, presenti nella mucosa della bocca e del naso, responsabili delle sensazioni termiche e tattili tipiche di formicolio, salivazione e lacrimazione. In più, con ogni probabilità, è stato evidenziato nei topi e in misura minore nell'uomo, anche i recettori olfattivi e le cellule gustative sono in grado di riconoscere la CO2 nelle bevande. E le neuroscienze stanno poi dimostrando come la stimolazione dei diversi sensi sia elaborata a livello cerebrale in una sensazione globale ed emozionale, a cui concorrono le interazioni tra le componenti aromatiche, gustative e tattili, ma anche quelle generate dalla visione delle bollicine o dal loro rumore. Le bolle delle bevande gassate producono in pratica un'esperienza multisensoriale particolarmente coinvolgente. Non stupisce quindi che la storia delle acque gassate e delle altre bevande effervescenti, alcoliche e analcoliche, sia costellata di così tanti successi. Ponendo una caraffa d'acqua al di sopra delle vasche di fermentazione in un birrificio di Leeds, la sua città, Joseph Priestley osservò che l'anidride carbonica prodotta dai lieviti, dei quali peraltro egli ignorava l'esistenza, passava in soluzione nel liquido che diventava effervescente e molto gradevole. L'incontro dell'acqua con l'anidride carbonica, che lo scienziato inglese chiama aria immobile, in quanto pesante e incapace di allontanarsi di molto, ha appena cominciato ad allietare lo spirito e il gusto delle persone. Lo stesso Priestley individuerà più avanti un metodo chimico per produrre il gas e realizzerà un dispositivo consistente in una vescica che raccoglie l'anidride carbonica e in un serbatoio dove avvengono l'arricchimento e la miscelazione. L'attrezzatura di laboratorio di Joseph Priestley, negli anni che seguono la pubblicazione di Impregnating Water with Fixed Air, firmato da Priestley, in molti tentano di industrializzare la produzione di acqua gassata. Nel 1770 Thomas Henry, un farmacista gallese trasferitosi a Manchester, ironizza sul successo delle invenzioni di Priestley, affermando che non si sarebbe mai aspettato che i frequentatori di una taverna potessero apprezzare una bottiglia piena d'aria più del Claret, un vino francese piuttosto in voga all'epoca. Ma ne intuisce allo stesso tempo le grandi potenzialità, perfezionando il metodo di produzione, è il primo a mettere in vendita l'acqua gassata artificiale di Pyrmont e di Seltzer. Richiamando il nome delle località termali tedesche, la seconda in realtà è Seltzer, famose per le loro acque. La scienza è però debitrice nei confronti di Henry e della sua fabbricazione di acqua con il gas. Il figlio Thomas divenne il padre della legge dei gas disciolti nei liquidi, che proprio nell'attività paterna, con ogni probabilità, trovò l'ispirazione per i suoi studi. La legge di Henry sostiene infatti che la quantità di un gas che si discioglie in un liquido dipende dalla temperatura, dalla pressione esercitata dal gas sulla superficie del liquido e da una costante di solubilità tipica della coppia assoluto-solvente. Una legge perfetta per spiegare e per gestire la fisica e la chimica delle bevande effervescenti. Tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, accanto ai rimedi e alle medicine individuate dalla scienza ufficiale, che si riunisce e discute nelle accademie e nelle società scientifiche, sulle pagine dei quotidiani nasce e prolifera una farmacopea parallela che potremmo definire pop. È basata su rimedi miracolosi, promossi dagli imbonitori che li pubblicizzano, portando spesso a prova dell'efficacia false testimonianze di personaggi più o meno illustri, guariti da problemi di salute di ogni sorta. Si tratta in molti casi di estratti vegetali o prodotti chimici del tutto inefficaci o addirittura dannosi, e spesso sono droghe o antidolorifici molto potenti, come l'alcol, la caffeina, l'oppio, la morfina e la cocaina, in grado di alleviare i sintomi di disturbi anche molto diversi tra loro, senza naturalmente fornirne una cura. Li chiamano quack remedies e sono medicine brevettate, pillole, sciroppi ed elisir, dai nomi allusivi e dalla promessa di guarigioni miracolose. E il Green Mountain contro l'asma, tanto caro alla principessa di Bismarck, e il rimedio Emerson Bromo contro l'asma, seltzer istantaneo per la cura di qualsiasi mal di testa, l'elisir dentifricio Bayadera, che cura e previene la carie, o il tonico Tennel del professor Mendel per godere di placidi sonni. Anche la diffusione dell'acqua gasata, almeno inizialmente, è legata a qualche millantata proprietà farmacologica. Si sostiene che cura il mal di testa, i problemi di digestione e lo scorbuto. La corona inglese, infatti, ne acquista grandi forniture per la propria marina. Ed è così che nelle drogherie e nelle farmacie che comincia ad essere distribuita quando, nel 1783, il tedesco Schweppes riesce a industrializzare il processo per imbottigliarla. Nel XIX secolo l'acqua di soda o di seltzer si vende ovunque, in Europa e nel Nuovo Mondo, in bottiglia o prodotta direttamente presso i distributori con i Soda Stream e la Soda Fountain, miscelatori alla spina, talvolta anche molto grandi, che mescolano l'acqua con l'anidride carbonica in pressione. La moda dilaga e cominciano a essere proposte anche alcune variabili di gusto e di aroma, nella forma di succhi o sciroppi da miscelare all'acqua di soda, per ricavarne bevande dissetanti e gustose. Nascono anche i primi esempi di miscelatori domestici, come i Sodor, le prime bottiglie del Seltz, che un articolo tratto dalla rivista italiana per famiglie Il Buon Consigliere del 1899 testa per i lettori e i consumatori, analizzandone pregi e difetti. Si tratta di una bottiglia in vetro con un tappo dotato di attacco e valvole per una piccola bombola in pressione di CO2. Una retina esterna protegge l'utilizzatore in caso di esplosione, anche se sulla sicurezza del dispositivo la rivista avanza delle riserve. Un apparecchio sul quale gli autori concludono: per l'uso domestico non crediamo che i Sodor riescano di grande utilità. Il prezzo di ogni preparazione, oltre della spesa per la bottiglia speciale, è troppo al di sopra del costo della gazzosa comune e dell'acqua di Seltz. Inoltre, il liquido gassoso ottenuto con i Sodor perde la sua qualità lasciandolo a riposo. Malgrado gli inconvenienti che abbiamo enumerato, è un gran progresso nella scienza e nell'industria che si è ottenuto. Ma l'anidride carbonica non è l'unico gas che la tecnologia e l'industria tentano di addizionare all'acqua. Nello stesso articolo, che descrive il Sodor, troviamo già un riferimento alle acque addizionate in ossigeno e alle loro presunte proprietà. Questa invenzione, il Sodor, presenta parecchi vantaggi non tanto per l'uso domestico quanto per le applicazioni terapeutiche a cui è suscettibile. Difatti, oltre all'acido carbonico, si potrà mescolare al liquido il gas ossigeno puro, tanto indicato per molte malattie. Una falsa credenza, quella delle numerose attività benefiche e curative dell'acqua arricchita in ossigeno, che può far sorridere, ma che ancora oggi resta viva in alcuni canali legati al fitness e alla naturopatia, pur essendo del tutto priva di fondamento. Infatti, non sono mai stati provati né l'efficacia dell'ossigeno assunto in forma solubile, né l'assorbimento attraverso la mucosa gastrica o intestinale. Una bufala che richiama ancora l'azione miracolosa delle medicine brevettate del XIX secolo, la cui storia si intreccia a un certo punto con quella dell'acqua gasata e diventa uno dei successi più dirompenti della storia delle bevande analcoliche. L'uso della cocaina nelle medicine brevettate comincia per effetto della pubblicazione di uno studio sugli effetti medicinali dell'estratto delle foglie della pianta sudamericana della coca e di altri alimenti nervosi del medico milanese Paolo Mentegazza del 1859. Tra i primi a sfruttare quanto riportato da Mentegazza c'è Angelo Mariani, un chimico francese che mettendo in infusione le foglie di coca nel vino di Bordeaux inventa il Vin Mariani. Avrà un successo tale da vantare testimonial d'eccezione come Papa Leone XIII, il Principe di Galles e lo Zar di Russia. Il Vin Bremont è un altro prodotto descritto in una rivista italiana della fine dell'Ottocento come ricostituente eroico dell'organismo, ossia sangue, cervello, nervi e muscoli, e nel tempo stesso gustoso e appropriato per gli stomaci delicati o indeboliti da malattie, fatiche, eccessi, patemi d'animo e commozioni. Consigliato per dare forza e vigore, efficacissimo secondo il messaggio pubblicitario dell'epoca per trattare i casi di nervosità, irritabilità, debilitazione, inappetenza, indigestione, insonnia, esaurimento, apatia, malinconia, ipocondria, nevrastenia, spermatorrea, apatia cerebrale, impotenza e senilità. Così come per il recupero dei convalescenti, anche i bambini, il Vin Bremont è un vino arricchito con china, dalla cui corteccia si estraeva il chinino, con azione antidolorifica e antifebbrile. Coca, pianta il cui principio attivo, come nel Vin Mariani, è la cocaina. Cola, una pianta di origine africana, la cui noce presenta contenuti elevati di caffeina e fosfato di calcio. Un'efficace sostanza stupefacente. Nel 1886 la storia si sposta in America, ad Atlanta, dove John Pemberton, un inventore di Quaker Remedies, non particolarmente famoso, sulla scia del successo del Vin Mariani, sta tentando di riprodurre i vini medicinali europei, come racconta anche Tom Standage nel suo Una storia del mondo in 6 bicchieri. La sua idea di commercializzazione, utilizzando le foglie di coca e le noci di cola, non la bevanda, ma un concentrato da aggiungere ai vini, vacilla quando la Contea di Atlanta e Fulton avvia uno dei primi esperimenti di proibizionismo, vietando per 2 anni la vendita di bevande alcoliche. Pemberton modifica i suoi piani e decide di utilizzare il suo sciroppo come additivo per l'acqua di seltz, coca, cola e acqua gasata. È la nascita, come medicinale pop, della più famosa delle bevande analcoliche gassate, la Coca-Cola, che ancora oggi, eliminata la cocaina già agli inizi del Novecento, resta almeno nel nostro immaginario come un rimedio, se non altro, ai problemi di digestione.
Era l'autunno e il cameriere Antonio, servendo un tavolo di grandi industriali, sentì decidere che per l'estate prossima sarebbe andata di moda l'acqua blu. Loro dicevano che bastava fare una campagna di pubblicità
mettere in ogni bar un po' di bottigliette, ed il successo non poteva mancare. Antonio Rassetti rideva, ah, 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 ah. Diceva: meno il fischio della moda, io bevo solo quello che mi va. Venne l'inverno e Antonio vide al cinema cortometraggi con bottiglie d'acqua blu, fotografie sui muri e sui giornali di belle donne che invitavano a provarla. In primavera già qualcuno la beveva, eppure lui un giorno a casa d'un amico dovette berla perché quello imbarazzato gli disse: scusa, ma non mi è rimasto altro. Antonio però rideva, ah, 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 ah. Diceva: me ne infischio della moda, ma in mancanza d'altro bevo quel che c'è. Venne l'estate ed in villeggiatura Antonio aveva sete, non sapeva cosa bere. In ogni bar dove chiedeva un dissetante, manco a farlo apposta gli servivano acqua blu. Le prime volte lui si era opposto, ma poi pensò: ma chi me lo fa fare? E da quel giorno a poco si abituò. Un mese dopo non beveva altro. Antonio però rideva, ah, 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 ah. Diceva: me ne infischio della moda, ma bevo questa bibita perché mi va. Ora è l'autunno, Antonio all'ospedale, intossicato perché beveva troppo. E per servire quel tavolo importante si è fatto sostituire dall'amico Pasquale. Stan decidendo per la prossima moda un pantalone a strisce gialle e nere. Basterà fare una gran pubblicità, farlo indossare da qualche grande attore. Pasquale tra sé sorride, ah, 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 e dice: me ne infischio della moda, io porto solo quello che mi va. Ma io vedo già Pasquale, ah, 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 ah. Chissà come starà male coi pantaloni a strisce gialle nere.
Lo stesso vale per la birra o per lo spritz, cocktail per il quale viene utilizzata la soda. Sarà un'estate torrida e questo si sa. Le bevande, come un po' tutto quanto, stanno iniziando a costare un po' di più. Ma in buona sostanza la produzione all'ingrosso non è a rischio. Ci sono già stati dei disagi, questo è vero. A Reggio Emilia, lo scorso fine settimana, davanti a un punto vendita della grande distribuzione, è stato esposto il seguente cartello: massimo 6 cazze di acqua frizzante a famiglia. Problemi di distribuzione. La motivazione fornita è stata questa. Problemi durati un weekend. E basta, come riportato dalla Gazzetta di Reggio Emilia. Ad accendere la miccia è stata la denuncia di Acqua Sant'Anna di qualche giorno fa. Il CEO Alberto Bertone ha dichiarato di aver fermato la produzione delle acque frizzanti per i costi della CO2, talmente alti da rendere l'anidride carbonica irreperibile sul mercato. Tutto questo però farà davvero sparire le acque frizzanti dai supermercati, aggiungendo anche il tema della siccità e dell'aumento dei consumi a causa del caldo che avanza? La risposta è no. Tra i primi a scendere in campo sull'argomento è stato Ettore Fortuna, vicepresidente di Mineracqua. Ha parlato di una situazione certamente difficile, ma drammatizzata in modo eccessivo. Il rischio della carenza di acqua minerale frizzante è remota. I costi di produzione sono aumentati per tutti e la situazione è complessa. In questo caso, però, la difficoltà è temporanea, da risolversi nei prossimi giorni a causa di lavori di manutenzione di uno degli stabilimenti italiani di Air Liquide. Le nostre imprese confermano di fare ricorso a fornitori alternativi o altri impianti europei della stessa Air Liquide, affinché il mercato e i nostri consumatori siano riforniti. L'Italia è anche uno dei paesi con il maggior consumo di acqua minerale in Europa, un consumo aumentato sensibilmente nel periodo più caldo dell'anno. Tuttavia, prosegue Fortuna, non bisogna cadere nella trappola di trasferire l'allarme ai consumatori per i problemi di una singola azienda che non rappresenta certo la categoria. Le nostre imprese, pur nell'attuale congiuntura economica, stanno continuando a servire il mercato, caratterizzato da una domanda molto forte dovuta al forte caldo e al suo perdurare nel tempo. C'è da aggiungere anche questo. Il ciclo delle acque minerali è molto complesso. Anche per questo il rapporto causa-effetto, cioè Sant'Anna chiude gli impianti uguale fine della distribuzione dell'acqua nei supermercati, non è così immediato. Ciò che si imbottiglia adesso si trova in giacimento da molto tempo e la CO2 viene stoccata e distribuita a lungo termine, anche fino a 10 anni. Insomma, l'ipotesi, appoggiata dallo stesso presidente di Mineracqua, che gli stock di acqua Sant'Anna rimarranno abbondanti ancora per un po' di tempo, è molto concreta. E se da una parte è vero che la siccità, unita alla crisi legata alla logistica, che però riguarda un po' tutta l'industria, ci sono pochi autotrasportatori, sta mettendo a dura prova le sorgenti, il presidente di Mineracqua, associazione che riunisce circa 40 produttori, spiega che generalmente i percorsi sotterranei delle acque minerali raggiungono profondità rilevanti, anche di diverse centinaia di metri, un tragitto che permette alle sorgenti stesse di andare difficilmente in esaurimento. Si diceva di Air Liquide, società francese di livello internazionale e ben strutturata anche in Italia, tra i maggiori produttori e fornitori a livello europeo. Gianluca Cremonesi, manager della compagnia, sottolinea l'impossibilità di generalizzare sulle forniture di anidride carbonica. Molto dipende dal tipo di contratto in essere tra cliente e fornitore. Ce ne possono essere di diverso tipo, variano da cliente a cliente. Questo è un periodo particolare. L'inflazione è alta, le materie prime hanno registrato aumenti di costi mai visti prima e in questi casi è inevitabile che si dia priorità ai clienti con contratti più solidi. Spiega ancora il dirigente. Per quanto riguarda la carenza di prodotto, gli impianti possono subire dei malfunzionamenti, ma si tratta di situazioni temporanee che si risolvono nel giro di un paio di settimane e in linea di massima viene tutto riassorbito nel lungo periodo. Il vero problema è che la CO2 viene estratta anche da processi chimici come prodotto secondario. In questo caso, se si ferma la produzione primaria, inevitabilmente si ferma anche quella secondaria. Una fonte di CO2 industriale è rappresentata dagli impianti chimici, per esempio il ciclo dell'ammoniaca e dei fertilizzanti. Questi processi utilizzano grandi quantità di gas naturale, il cui prezzo, si sa, è aumentato considerevolmente a causa del conflitto Russia-Ucraina. Questo è un esempio di processo primario, perché il carbonio, prodotto nella combustione del gas, viene separato dall'idrogeno, combinato a sua volta con l'azoto, per diventare ammoniaca, per poi riunirsi con l'ossigeno, diventando infine anidride carbonica. Nella stagione più calda il consumo di CO2 aumenta per il maggior utilizzo nel mondo delle bevande, ma quest'anno la situazione è diversa. Alcune fonti di CO2 industriali non sono disponibili perché le produzioni primarie sono ferme a causa degli elevati costi di produzione, continua Cremonesi. In questo caso le aziende non fermano solo per manutenzione, ma chiudono le produzioni per ragioni di costo, principalmente energetici. Tutto questo nella disponibilità globale del prodotto inevitabilmente si sente. Sta succedendo in Italia, ma anche in Europa. Esistono le emergenze, ma esistono anche i piani contro le emergenze che le aziende studiano per non farsi cogliere impreparate. In caso di mancanza totale di prodotto in un paese, le grandi aziende supportano le mancanze locali con la produzione di un altro paese, va avanti Cremonesi. Nella fattispecie abbiamo sistemi di stoccaggio che riempiamo d'inverno e che ci permettono di servire meglio i clienti, o nei casi di emergenza assicurare la fornitura, talvolta limitata, per chi ha determinati contratti. È però evidente che la situazione di crisi di prodotto purtroppo non si esaurirà nel giro di poche settimane. Conclude il manager di Air Liquide Italia. Parlare di acqua frizzante a rischio rimane fuori luogo. Ciascuna azienda ha attuato una propria politica di approvvigionamento, selezionando il fornitore, gestendo sistemi di stoccaggio o stipulando contratti specifici per fronteggiare i casi di emergenza. L'industria alimentare, tra cui le bibite gasate, l'agricoltura, gli allevamenti, l'imballaggio, ma anche la chirurgia mini-invasiva e i processi di litografia dei semiconduttori e per sistemi antincendio, sono alcuni degli altri ambiti in cui viene impiegata la CO2, spesso con costi anche maggiori. Proprio sulle bibite gasate, qualche giorno fa è arrivato un altro SOS. L'associazione di Confindustria che rappresenta i produttori dall'associazione di Confindustria che rappresenta i produttori di bevande analcoliche in Italia. Perché alla difficoltà di reperire CO2 sul mercato si aggiungono i costi di energia, plastica, alluminio, cartone e vetro da mesi fuori controllo, fa sapere l'associazione. Inoltre, tra qualche mese arriverà la sugar tax per un aumento della fiscalità attorno al 28%. Questa tassa rappresenta il limite alla sostenibilità economica delle imprese del settore e la sua filiera è la denuncia del presidente di Assobibe, Gian Giacomo Pierini, che ha chiesto al governo di eliminare la tassa per permettere alle aziende di ripartire. Una crisi, quella della CO2, che appare un paradosso, grida qualcuno. Perché da diversi anni l'emergenza climatica è dettata anche dalla presenza in eccesso di anidride carbonica concentrata nell'aria. Come a dire, la soluzione è a portata di mano, anzi, di respiro. Tuttavia, sottrarla dall'atmosfera e impiegarla nell'industria è impossibile, perché è talmente diluita nell'aria che qualsiasi impianto in grado di catturarla sarebbe antieconomico. Ecco perché in questo senso si è esposta la Coldiretti di Torino, indicando nell'attività degli allevamenti una fonte di produzione della CO2 per l'acqua frizzante.
Idolidina, sulla tavola stai perché?
Perché serve a preparare una squisita acqua da tavola, frizzante, digestiva, purissima. Grande concorso Idolidina, per ogni estrazione un primo premio di 5 milioni e molti altri bellissimi premi.
Idolidina!
È veramente preziosa per la salute.
È squisita, va bene, ti fa vincere i milioni, ma che volete di più? Idolidina!
Cercare di capire perché c'è meno disponibilità di anidride carbonica per il settore delle bevande vuol dire addentrarsi una volta di più nei problemi che attanagliano in questo periodo la produzione industriale italiana. Energia troppo cara, settore agricolo in difficoltà per la siccità, inflazione in salita e tentativi dei diversi settori produttivi di fare pressione sul governo, chiamato a intervenire per abbassare la pressione fiscale e a destinare i fondi del PNRR. È stata l'industria delle bevande a lanciare l'allarme. David Babiankov-Lorini, direttore generale di Assobibe, associazione nazionale che nel sistema Confindustria rappresenta i produttori di bevande analcoliche, spiega: l'80% dei nostri prodotti è addizionato con anidride carbonica. Il nostro comparto è caratterizzato appunto dalle bevande gassate e le difficoltà di averne a disposizione rischiano di compromettere la stagione dell'anno più importante. A far scarseggiare la CO2 per aranciata e limonata, secondo Dabiankov, è un esaurimento delle scorte dei produttori, che a causa dell'aumento del costo dell'energia hanno rallentato o addirittura bloccato la produzione di biossido di carbonio. È dunque un problema di prezzi sul mercato. In questo momento produrre CO2 è antieconomico, dice il direttore generale di Assobibe, perché gli aumenti dei costi dell'energia e dei trasporti incidono in maniera pesante sulla disponibilità dei prodotti. Ma quanto costa l'anidride carbonica ai produttori di bevande gassate? I nostri associati sono diversi e comprano da fornitori diversi, dice Dabiankov. Il prezzo può variare molto sia a seconda della distanza dal luogo di approvvigionamento sia dagli stock. Assobibe ne approfitta però per lamentare che i costi della CO2 non sono l'unica preoccupazione del settore e lanciare un messaggio al governo. Questo problema si aggiunge all'impennata dei prezzi dell'energia e delle materie prime. C'è poi l'aumento dei prezzi degli imballaggi e da gennaio entrerà in vigore la sugar tax. Il governo ha la possibilità di intervenire e dovrebbe cancellare questa tassa che ricadrà sui consumatori. Il settore, insomma, riprende la polemica sia sulla plastic tax sia sulla sugar tax, due provvedimenti la cui entrata in vigore è già stata prorogata due volte. Ci sono poi aziende del settore che hanno avviato impianti di cogenerazione per recuperare l'anidride carbonica dal processo produttivo. Ma secondo Assobibe non sono gli investimenti in queste innovazioni la chiave di volta, ma un passo indietro del governo soprattutto sulla sugar tax, che costringerebbe a stravolgimenti di ricette, perché si dovrebbero cambiare ingredienti di base con effetti sul sapore. Non c'è modo di strappare un'indicazione sui prezzi dell'anidride carbonica neanche ai produttori. Da Air Liquid Italia, uno dei maggiori fornitori di CO2, confermano che il gas scarseggia. Una minore disponibilità è tipica del periodo estivo, dicono dall'azienda. Noi continuiamo a produrre come sempre, però le nostre scorte dipendono anche da fonti terze, come i produttori di fertilizzanti e l'industria chimica dell'ammoniaca, dai quali acquistiamo anidride carbonica che rendiamo pura per usi alimentari. In questo momento questi fornitori stanno soffrendo per la crisi dell'energia. Non possiamo indicare con certezza perché stanno producendo di meno, ma vediamo che non ci stanno rifornendo. La nostra è comunque una grande piattaforma europea che ci consente di gestire gli stock con canali di importazione per rifornire i nostri clienti. Le dichiarazioni di Air Liquid lasciano intendere che non ci saranno comunque problemi di approvvigionamento per i settori importanti come quello sanitario o della conservazione degli alimenti, settore che peraltro sull'allarme lanciato dai produttori di bevande non si sono pronunciati. Ci sono però i salvagente lanciati dal consorzio italiano Biogas e da Coldiretti. Le aziende agricole che producono biogas e biometano possono essere la soluzione alla carenza di CO2, dicono dal consorzio italiano Biogas, perché oltre a produrre energia rinnovabile e digestato, il fertilizzante organico che aiuta a diminuire il fabbisogno idrico, possono estrarre CO2 dal biogas per renderlo utilizzabile nella produzione industriale e alimentare. Resta il fatto però che in questo momento chi già opera in questo settore, almeno a quanto sostiene Air Liquid, sta producendo meno. Quanto afferma invece Coldiretti Torino, nel proporre ad Acqua Sant'Anna, da cui è partito il primo allarme, una filiera produttiva, lascia intuire che per avere anidride carbonica a buon prezzo e senza stop nella distribuzione bisogna investire in sistemi di produzione integrati e sempre più improntati all'economia circolare e al risparmio delle risorse. Con la diffusione dei biodigestori di nuova generazione, osserva il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Meccacici, gli allevamenti da problema ambientale diventano addirittura risorsa energetica e industriale. Un settore importantissimo su cui occorre indirizzare risorse del PNRR e che toglie argomenti a chi, strumentalmente, accusa l'agricoltura di inquinare l'aria più del settore dei trasporti e dell'industria. Coldiretti fa l'esempio del moderno impianto di Candiolo, alle porte di Torino, costruito dalla cooperativa Speranza, che raggruppa allevatori di bovini della zona sud della provincia di Torino, dove si arriva a produrre metano che presenta una purezza superiore a quello fossile. Però, prima di produrre metano, nel processo di refrigerazione, il bioreattore di Candiolo separa proprio l'anidride carbonica. Anche questa viene liquefatta, a temperature intorno ai meno 40 gradi, rendendola così priva di impurità e trasportabile con cisterne. Coldiretti Torino, conclude Meccacici, è disponibile ad aprire tavoli di concertazione con tutti i soggetti interessati a creare un vero e proprio progetto di filiera dell'anidride carbonica prodotta da allevamenti.
Prendi cristallina, strappa, versa, cristallina, tappa, bollicine. Gira, cristallina, stappa. Bevi, cristallina.
Dalla fonte di casa tua, l'effervescente simpatia di Cristallina, la tua acqua da tavola.
Verona. Sul mercato delle materie prime l'anidride carbonica ad uso alimentare comincia a scarseggiare e le ripercussioni si vedono fra gli scaffali della GDO o nelle consegne a domicilio di acqua gasata. L'associazione dei produttori Assobibe, Confindustria, segnala difficoltà crescenti nel reperire la CO2. Si tratta di un ulteriore effetto dell'aumento dei costi dell'energia, ma non solo. La criticità è scoppiata 2 mesi fa, una situazione mai affrontata dal sistema negli ultimi anni. La Coca-Cola, che a Nogara, Verona, ha la più grande fabbrica in Europa, punta sull'autoproduzione. Nello stabilimento veronese ci autoproduciamo l'anidride carbonica di cui abbiamo bisogno, spiega Gian Giacomo Pierini, Corporate Affairs and Sustainability Director di Coca-Cola, SBC Italia. Questo ci consente di vivere la difficoltà senza problemi. Negli altri stabilimenti del gruppo, in Italia, invece abbiamo bisogno di acquistare la materia prima. Per Coca-Cola l'approvvigionamento avviene da fornitori diversi. Abbiamo delle scorte, siamo dunque in grado di operare nonostante la difficile e costosa reperibilità sul mercato, aggiunge Pierini. La veneziana San Benedetto, prima azienda in Italia del beverage analcolico, contattata sull'argomento, non ha risposto. Ci sono complessità lungo la filiera. Le forniture di bollicine sono state limitate negli ultimi 2 mesi, commenta Denis Moro, LAD di Fonte Margherita 1845, l'acqua vicentina con 3 impianti di imbottigliamento alle pendici delle piccole Dolomiti, Torre Belvico e Valli del Pasubio. Noi abbiamo continuato a servire tutti i nostri clienti, per un periodo abbiamo ridotto leggermente il quantitativo che era destinato ad ognuno, condividendo con loro le problematiche. Ora gestiamo con precisione le nostre consegne e speriamo che la situazione rientri. Fonte Margherita, che imbottiglia solo in vetro e cartone, produce 30 milioni di bottiglie l'anno. Il gruppo ha raddoppiato la produzione in 3 anni. Sono destinate principalmente alla consegna a domicilio a Nord-Est, Oreca, in Italia, e una quota inferiore nella GDO con un marchio dedicato. L'export è al 15%, spostandoci in Friuli Venezia Giulia, troviamo Goccia di Carnia, che sgorga 1370 metri di quota ed è imbottigliata a Forni a Voltri, Udine, in località Pierabec. L'impianto è diviso in 3 linee produttive e produce oltre 140 milioni di pezzi l'anno. Il gruppo è proprietario anche della società Acqua Peio, delle omonime fonti trentine, che sgorga nel Parco Nazionale dello Stelvio. Lo stabilimento è diviso in 2 linee, con capacità produttiva di 120 milioni di pezzi l'anno. Negli scaffali comincia a scarseggiare l'acqua frizzante, aggiunge Samuele Pontisso, amministratore delegato del gruppo Goccia di Carnia. Stiamo affrontando un periodo critico e non capiamo quando finirà. Abbiamo avuto dei problemi, in particolare con Peio, quando ci siamo trovati con la produzione ferma per 2 o 3 giorni. La fornitura in questo periodo è abbastanza intermittente. Con Goccia di Carnia invece nessun problema. Intanto le vendite proseguono in crescita per il gruppo. Non solo CO2, il settore sta affrontando anche altre problematiche. L'esplosione dei costi energetici, all'origine anche problemi di carenza della CO2, rappresenta un serio problema per l'intero settore, così come i prezzi della plastica riciclata, vetro e alluminio o del legno per i bancali, conclude Gian Giacomo Pierini. A gennaio, salvo modifiche, scatterà la sugar tax per tutti i prodotti dolci, anche senza zucchero, con un aggravio fiscale medio del 28% per litro di bevanda, con effetti per l'intera filiera.
L'acqua chiara la fontana, andava l'acqua chiara la fortuna, nel fresco camminava e all'ombra lo incontrò un cavaliere che le domandò: e dove andate mai così splendente, mia signora? E dove andate mai così da sola? All'acqua voglio andare, andare per specchiar la veste nuova che mai si sporcò. A se potessi ber quell'acqua chiara, a se potessi berne almeno un'ora, 30 marenghi d'or vi vorrei regalar, se potessi questa arsura rinfrescare. Ma io non tengo tazza né bicchiere, cavaliere, io non tengo tazza né bicchiere, e l'arsura che vi arde in gola, che vi asciuga il cuore, non vi posso rinfrescare. Ma io non voglio tazza né bicchiere, io non voglio tazza né boccale, ma questa notte sotto al ciel, nelle vostre braccia, io con voi vorrei giacere. E questo non vi posso dire sola, cavaliere, e questo non vi posso dire da sola, ma chiederò per voi il permesso di restare a chi mi fece adatta a voi piacere. E mamma, mamma, senti, ascolta bene il cavalier, se quello che mi chiede sia da me, 30 marenghi d'oro per il permesso di restar con lui tutta la notte sotto al cielo. E fallo, figlia mia, tu fai del bene al cavalier, e fallo, figlia mia, fallo perché quei marenghi d'or son la dote che ti dà la sola dote che ti dà mamma. Quei marenghi d'or son la dote che ti dà la sola dote che ti dà mamma. A mezzanotte sospirava il cavalier, e che tenete che vi affanna e strugge cavalier, non è che voi piangete le marenghe che mi avete date, che per sempre vi han lasciato, no che non piango loro ma il dolore.
La puntata di oggi di Zitto e Spiego era sull'anidride carbonica, e per la sitografia rimandiamo alla descrizione che pubblicheremo sul post della puntata.
Perché mattina ormai con l'alba me ne andrò, e a giorno fatto qui più non sarò. E che piangete che vi affanna il cuore, cavaliere, e che piangete che vi affanna in vano, cavaliere, su questo petto mio, se vuoi tu puoi tardare, su questo petto mio ti puoi tardare, su questo petto mio sempre potrai tardare, su questo petto mio potrai tardare.